capitolo 1, da 29 a 34. Usciti dalla sinagoga, andarono subito nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Egli, avvicinatosi, la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed essa li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Usciti dalla sinagoga, il luogo della lotta di Gesù con Satana, col nemico, luogo di vittoria per Gesù. Anche nella sinagoga quindi è stato evidente che Gesù è la luce che evidenzia la presenza del male, e soltanto Gesù, perché soltanto di fronte a Lui si manifesta il nemico, altrimenti egli agisce sempre di nascosto. Quindi noi comprendiamo, e certamente i discepoli hanno compreso, che ci si può fidare solo di Gesù, non più nemmeno della sinagoga, perché solo Gesù può difenderci. Non c'è nessun altro che può essere per noi salvezza. Usciti dalla sinagoga, andarono subito, ecco di nuovo questa parola che dice la prontezza, ma anche la decisione, la gioia, subito nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. Vanno nella casa. La sinagoga è vista come ogni luogo di preghiera, come luogo sacro, a differenza della casa che viene vista dagli uomini da noi come luogo profano. Ma Gesù va subito, quindi con gioia, anche nella casa. Che cosa vuol dire? Per Lui è un luogo profano la casa? Coloro che vivono ubbidendo a Dio e mettendo in pratica la parola che hanno udito nella sinagoga, coloro che vivono quella parola la vivono nella propria casa. Quindi la casa è il luogo, non solo la casa, ma ogni ambiente frequentato dall'uomo, è il luogo dove la parola di Dio diventa carne, dove la parola di Dio diventa esperienza concreta, dove la parola di Dio viene alla luce nei fatti, invece che soltanto attraverso le nostre parole umane. Quindi non possiamo più dire che la casa è un luogo profano. È un luogo altrettanto sacro che la sinagoga, se non addirittura di più. Per questo Gesù va con i discepoli, andarono subito, subito nella casa. Nella casa di Simone e Andrea, dei primi due due fratelli che Gesù ha chiamato. E ci va in compagnia di Giacomo e Giovanni. Anche Giacomo e Giovanni entrano nella casa di Simone e Andrea, perché ormai sono diventati un'unica famiglia. Coloro che seguono Gesù sono diventati un'unica famiglia, un'unica comunione, comunità. Non rimangono fuori, entrano anch'essi nella casa dei loro condiscepoli. Gesù è insieme con i discepoli, è nella loro casa e da questo momento è Gesù la persona più importante nella casa. In questa casa chi c'è? La suocera di Simone. Quindi da questo piccolo accenno sappiamo che Simone era sposato, non sappiamo null'altro, chi fosse la sua moglie, chi fossero, se ci fosse, se c'erano figli, se era vedovo, c'è la suocera, che è la persona più importante della casa. Era a letto con la febbre, è ammalata. Che cosa vuol dire essere a letto con la febbre? Vuol dire che su di lei ha avuto influsso il nemico dell'uomo. Avere la febbre, il calore della febbre, era visto come un riflesso del calore dell'inferno, delle fiamme dell'inferno, un calore che sale dagli abissi infernali. Quindi la donna ammalata di febbre è considerata anche impura, anche perché forse chissà questa febbre che non venga dalle mestruazioni, per cui era considerata una, come alla stregua di una malattia immonda. È la nuova arma, questa malattia, che il maligno adopera per porre impedimenti a Gesù. Qui Satana ha reso la donna impotente a causa della malattia, incapace di servire, bisognosa di essere servita. Addirittura si trova già sulla strada della morte, perché la malattia di solito porta alla morte. Gli parlarono di lei. Chi gli parlò di lei? Forse i discepoli, forse qualcun altro che c'era in casa. Gli parlarono di lei. Perché gli parlarono di lei? I motivi potrebbero essere diversi. Un motivo perché le sia lontano, che non venga anche lui reso immondo da quella malattia, perché a venire a contatto con una persona immonda si diventa immondi. Oppure vi parlarono di lei per intercedere a suo favore, come Gesù aveva vinto il maligno nella sinagoga, chissà che non possa vincere anche il suo influsso nella casa. San Marco non ci dice quale di questi due motivi sia da preferire, ce li lascia pensare tutte e due. Subito gli parlarono di lei. Una persona ammalata è certamente in ogni caso degna di attenzione, o per evitarla o per avvicinarla con una parola di amore. Egli, avvicinatosi, Gesù, se per caso gli avessero parlato di lei perché se ne stia lontano, non soddisfa quella paura, si avvicina. Che significa? Che lui non ha paura della malattia, ha amore e attenzione per la persona bisognosa, ha tenerezza per chi soffre, proprio come Dio. Lui è venuto per essere il figlio del Padre, per rivelare quindi gli atteggiamenti del Padre. E Gesù sa che il Padre, se fa la piaga, poi la fascia e la risana, così come è detto al capitolo 5 del libro di Giobbe, al versetto 18. Egli fa la piaga e la fascia, ferisce e la sua mano risana. Anche il Salmo 147, al versetto 3, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Se il Padre fa così, ecco che Gesù non ha paura ad avvicinarsi alla persona ammalata, sofferente, anche se colpita dalla febbre. Avvicinatosi, e in questo avvicinarsi mostra la sua tenerezza, o meglio, la tenerezza del Padre, la fece alzare. Letteralmente bisognerebbe tradurre la fece risorgere. La fece risorgere, perché era già sulla via della morte, la persona che soffre è già su quella strada. La fece risorgere, prendendola per mano. Gesù non ha paura dell'immondezza della malattia. Vince il male col bene. La prende per mano, e la mano di Gesù è la mano di Dio che ha plasmato l'uomo. È la mano di Dio che si cura del piccolo e dell'umile. Dice il profeta Osea al capitolo 11: ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. La mano di Gesù è la mano che mostra la tenerezza della mano di Dio, che tiene per mano l'uomo che deve imparare a camminare, che deve imparare a nutrirsi. Gesù non disprezza la donna, come avrebbe fatto qualunque rabbi dei suoi tempi non avrebbe accettato donne nella sua sequela, non avrebbe toccato una donna, non solo quando è nell'immondezza, ma mai. Gesù libera la donna dall'influsso del nemico. Abbiamo visto che nella sinagoga Gesù ha cominciato a liberare l'uomo dallo spirito immondo, da colui che allontana l'uomo da Dio, che vuole impedirgli di ascoltare la parola di Dio. Qui, in casa, Gesù libera la donna dall'influsso del nemico, libera Eva dal male in cui l'ha gettata il serpente. Probabilmente qui Gesù si è ricordato di sua madre, la donna a cui è stata rivolta la parola più importante di Dio, la donna che ha portato nella propria vita la parola di Dio fatta carne. La fece alzare prendendola per mano. Ora questa donna è risorta. La febbre la lasciò. Eccola, è libera questa donna da tutti gli influssi del male. Essere toccata da Gesù è guarigione, è salvezza. Ed essa li serviva. Questa donna vede come scopo della propria guarigione mettersi a servizio, cioè esercitare l'amore. Il contrario di una malattia, quindi, non è la salute. Il contrario della malattia è il servizio, il dono di sé, l'amore. E noi lo vediamo che uno che non ama, che non vuol servire, che non vuol donare se stesso, è malato. Questo giorno è un giorno di sabato. Sono appena usciti dalla sinagoga, è un giorno di sabato, è il giorno della gioia di Dio. Dio gode per la completezza della sua creazione. Ecco questa donna risorta che si mette a servire, è la pienezza della creazione operata da Dio, della creazione dell'uomo. E il servizio è fonte di gioia non solo per gli uomini, ma anche per Dio. Questo servizio è il compimento della creazione di Dio. Quando l'uomo si mette in atteggiamento di servizio, la sua formazione è completa. Nel deserto erano gli angeli che servivano Gesù. Qui adesso è la donna che lo serve, serve lui e serve i discepoli. Sta al posto degli angeli questa donna che serve. E qui Marco dice lì serviva, che è come dire qui ha cominciato ma poi ha continuato a servire. Chissà che questa donna non sia stata una di quelle di cui Luca ci dice che hanno continuato a seguire Gesù per servirli nelle loro necessità. Continuerà a servire. E che cosa vuol dire che una donna serve? Vuol dire che prepara i momenti più belli di intimità, che sono i momenti del pasto, i momenti della comunione fraterna, i momenti delle rivelazioni più belle, più grandi e più intime. Questo compito di servire, di preparare i pasti, è un compito importante. È il compito dei discepoli. Quando si tratterà di preparare l'ultima cena, Gesù manda due dei suoi discepoli e due di quelli più fidati. Ecco che questa donna, guarita e risorta, li serviva. Compie il lavoro, possiamo dire, o mette in pratica l'esercizio più bello del discepolo verso il Signore e verso la comunità. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, che cosa significa? Passato il sabato. Il sabato terminava, cominciava col tramonto del sole del venerdì e termina col tramonto del sole del sabato. Allora, dopo il tramonto del sole, quindi passato il sabato, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Ecco che la gente che ha visto quello che Gesù ha detto e ha fatto nella sinagoga viene portando tutti i suoi malati. È gente osservante della legge ebraica, rispettano il sabato. I malati li tirano fuori di casa quando è finito il giorno di sabato. Ma vengono tutti da Gesù, perché soltanto Gesù dona speranza, soltanto Lui non si lascia spaventare dalla malattia, dall'immondezza della malattia, dalla sofferenza procurata dalla malattia. Vengono tutti da Gesù, i malati e gli indemoniati, quelli che soffrono fisicamente, quelli che soffrono psichicamente e spiritualmente, quelli che non sono più padroni di se stessi, perché abbiamo visto che lo spirito impuro domina l'uomo, lo fa burattino. Quindi anche quelli che non sono più padroni di se stessi, tutti da Gesù, tanto che tutta la città era riunita davanti alla porta. Non chiedono nemmeno a Gesù di uscire. Dove Gesù è presente, là si riunisce tutta la gente. E Gesù cosa fa? Guarì molti. Qualcuno dice, ma come, se c'erano tutti, bisognerebbe dire guarì tutti. Guarì molti, che erano tanti, si potrebbe anche dire guarì tutti, che erano molti. Basta dire guarì molti, quelli che sono. Non è che Gesù, almeno questo modo di dire, non ci lascia pensare che Gesù abbia fatto una scelta, alcuni sì e alcuni no. Erano molti questi che sono venuti, che erano affetti da varie malattie, quindi non è che ci sia una malattia per la quale Gesù è capace di intervenire e altre malattie che non gli obbediscono. Gli obbediscono tutte. E scacciò molti demoni. Anche qui non è che ci siano dei demoni più forti e altri più deboli, ne scacciò molti. Unica cosa, non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. E anche, come abbiamo già visto nel brano precedente, anche se essi pronunciano parole vere, non le pronunciano con lo spirito adatto, con spirito di verità, di adorazione, di amore, con spirito di Dio. E perciò le parole vere non vanno mai pronunciate con uno spirito di menzogna o di autosufficienza o di superbia. La parola dei demoni non salva, non viene dall'amore, non viene dalla fede, è sempre menzogna. La conoscenza che i demoni hanno di Gesù è una conoscenza solo intellettuale, fredda, che non piega le loro ginocchia davanti a Lui. Non permetteva loro di parlare. Parleranno di Gesù i suoi discepoli. E quella parola avrà valore, perché i suoi discepoli potranno pronunciare le parole che fanno conoscere Gesù, le potranno pronunciare con amore, anche se sono uomini e non sono angeli. Non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Questo ci deve far stare attenti a vivere sempre anche noi nello Spirito Santo, perché non ci succeda qualche volta di parlare di Gesù in modo freddo, intellettuale, senza amore per Lui. Sia lodato Gesù Cristo.